Buonasera a tutti e a tutte, diamo inizio al Consiglio del 28 aprile 2026, sono le ore 19.31, iniziamo con l'appello.
Allora, facciamo l'appello, Oddi?
Presente.
Tibaldi?
Presente.
Fornelli?
Presente.
Abruzzese?
Presente.
Aganà?
Presente.
Pagnoncelli?
Presente.
Gili?
Presente.
Livorsi? Pasquali,
presente.
Scarano,
presente.
Brero Alessandro,
presente.
Roboni,
presente.
E Brero Erika,
assente
giustificata. Quindi 12 consiglieri su 13, la seduta è valida.
Allora iniziamo col punto 1, approvazione verbale della seduta precedente del Consiglio del 10/3/2026. Quindi avevamo il punto 1, era appunto l'approvazione dei seduti della seduta precedente del 16/12/2025. Al punto numero 2 era la convenzione tra il Comune di Nola e il Comune di Cafasse per l'utilizzo dei posti all'asilo nido. Il punto numero 3 era il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Il numero 4 era la prima variazione di bilancio di previsione triennio 26-28. Il numero 5 era la deliberazione della giunta comunale con il bilancio di previsione 25-27 la variazione di cassa. Il numero 6 era la bilancio di previsione 25-27 variazione ex articolo 175,5. Il punto numero 7 era la variazione compensativa tra macro aggregati appartenenti alla stessa missione. Il numero 8 era la il prelievo dal fondo di riserva di cassa, il punto numero 9 erano i comunicati del sindaco. Possiamo mettere in votazione, favorevole?
Favorevoli?
Astenuti nessuno, contrario nessuno. Punto numero 2, rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 25, approvazione. Allora, è già stato reso disponibile, sono state fatte alcune osservazioni dai consiglieri di minoranza. Allora, sostanzialmente diamo due dati, poi passiamo alle varie considerazioni. Dunque, partendo da quello che era stato l'esercizio finanziario 2024, che era stato approvato dal commissario prefettizio durante il consiglio del 24/4/2024, il fondo pluriennale vincolato all'epoca era poco più di 1.752.000 euro, ad oggi è 1.195.000 euro, 807.000 euro. L'avanzo di amministrazione all'epoca era poco più di 1.707.000 euro, oggi è poco più di 1.670.000 euro. Il fondo di cassa nel 2024 era poco più di 2 milioni e mezzo di euro, oggi è 2 milioni e 187 mila euro e qualche spicciolo. Per non entrare in troppi tecnicismi direi che possiamo partire con le osservazioni, anche perché sono forse quelle che servono di più a spiegare le varie cose. Chiederei prima un'informazione, perché abbiamo constatato che queste osservazioni che sono arrivate dal consigliere Scarano. Ci chiedevamo se erano rappresentate, se rappresenta un po' l'insieme della minoranza, non solo sue considerazioni, e se rappresenta la minoranza ci chiedevamo il motivo per cui non era firmato da tutto il gruppo oppure presentato dal capogruppo. E dopo questa risposta prego poi iniziare magari a leggere il punto 1, così di punto in punto risponderemo.
Intanto sono state sicuramente condivise, poi mi possono smentire, sono state condivise con la minoranza per questioni di tempo, perché sono state presentate abbastanza ridosso, sono state firmate solo da me.
Grazie.
Prego.
Se vuole iniziare così facciamo domanda e risposta per abbreviare.
Quindi
un
uno
po
per volta?
Sì, direi di sì, così non creiamo confusione.
Allora, osservazioni preventive della minoranza sul rendiconto di gestione 2025 sul riaccertamento ordinario dei residui. La presente relazione, quindi questa è la premessa, è predisposta ai fini della discussione consiliare nel rendiconto 2025. L'obiettivo non è contestare la quadratura formale del rendiconto, bensì richiamare l'attenzione degli organi competenti sui profili che appaiono rilevanti ai fini della correttezza, completezza e trasparenza dell'approvazione del rendiconto 2025. La presente relazione non presuppone valutazioni definitive su eventuali profili di legittimità o responsabilità già segnalati o segnalabili in futuro ad altre autorità giurisdizionalmente competenti, ma richiama gli aspetti che incidono direttamente o indirettamente sulla lettura della gestione 2025 e dei relativi residui. 1. Capacità di incasso del Comune, andamento triennale e sostenibilità della programmazione futura. Dal rendiconto 2025 emerge una massa ancora elevata di residui attivi, con particolare esposizione sulle entrate tributarie e sulle sanzioni del codice della strada. Il riaccertamento 2025 ha certamente effettuato una pulizia parziale dei crediti più vecchi, ma non elimina la criticità strutturale della riscossione. Il punto politico-amministrativo da porre è il seguente. La capacità di incasso del Comune negli ultimi tre esercizi è stabile. Il miglioramento oppure stanno aumentando le sofferenze? Scusate, era una domanda. La risposta è decisiva per valutare la credibilità della programmazione futura, il livello di prudenza necessario, il bilancio e la reale qualità degli accertamenti iscritti. Appare pertanto opportuno che, in sede consiliare, sia messo a disposizione un quadro comparativo per gli anni 2023, 2024 e 2025 su tasso di riscossione di competenze, in conto residui, andamento dei ruoli coattivi, tempi medi di incasso e stock dei residui per tributi e sanzioni.
Gli accertamenti di bilancio delle entrate e il riaccertamento dei residui vengono effettuati sulla base delle indicazioni fornite, oltre che dei principi generali di integrità, prudenza e veridicità del bilancio, sulla base dei principi contabili di cui il Decreto Legge 118 del 2011. Gli incassi, d'altro canto, dipendono dalla puntualità e dalle possibilità di pagamento dei contribuenti e dalle azioni poste in essere dagli uffici per il recupero di tali di eventuali insoluti. Per quanto riguardano le entrate tributarie, l'emissione di avvisi di accertamenti esecutivi, ingiunzione di pagamento e ruoli coattivi derivanti da omessi o parziali versamenti da parte dei cittadini, dei contribuenti e degli utenti dei servizi, IMU, TARI e quant'altro, sono regolarmente emessi nei termini di legge. La presenza di residui attivi più vecchi di 3 anni è dovuta principalmente al fatto che l'ufficio tributi provveda all'emissione degli avvisi di accertamento tendenzialmente il 5° anno successivo rispetto all'anno d'imposta entro i termini di prescrizione per dare la possibilità al contribuente di ravvedersi. Questo per gravare il meno possibile sui contribuenti che possono procedere al pagamento dell'imposta corrispondendo a una sanzione minima anziché interessi col pagamento delle eventuali sanzioni che sarebbero del 30% gli interessi di mora. Entro 1 o 2 anni gli accertamenti esecutivi vengono trasmessi poi all'Agenzia delle Entrate, riscossione, per la riscossione coattiva e da questo punto in avanti il Comune ha limitate possibilità di controllo sulla riscossione. I residui attivi delle entrate extra tributarie si riferiscono principalmente a quelle che erano sono le segnalazioni del codice della strada. Gli importi più elevati fanno capo alla riscossione coattiva delle sanzioni elevate dal rivelatore automatico delle infrazioni semaforiche che era stato installato al posto della rotonda nel 2017. Quindi stanno mano a mano andando ad estinguersi perché è poi arrivata la rotonda. Chiarito quanto sopra, per cui vengono svolte da parte degli uffici tutte le possibili procedure di legge per la riscossione delle diverse entrate, si evidenzia che l'accertamento delle entrate non è facoltativo sulla base dell'andamento della riscossione, bensì, come già indicato, sulla base dei principi contabili, a garanzia del principio di prudenza, di veridicità del bilancio, a fronte delle entrate di dubbia o difficile esazione, viene accantonato un apposito fondo crediti di dubbia agibilità che viene appunto calcolato matematicamente sulla base delle riscossioni del quinquennio precedente. Il fondo crediti dubbia agibilità nel rendiconto 2025 ammonta a poco più di 562.000 euro. A fronte di residui attivi riportati nell'esercizio 2026 pari a poco più di 1.318.000 euro, pari al 42,68% del totale dei residui. Naturalmente nell'accantonamento non vengono considerati di dubbia esigibilità le entrate derivanti dai trasferimenti statali e regionali e da pubblica amministrazione in genere, come previsto dalla normativa. Per quanto riguarda i quadri comparativi del 2023, 24 e 25, i tassi di riscossione in conto competenza e in conto residui e lo stock dei residui di tributi e sanzioni sono già a disposizione del consigliere Scarano e di tutti i cittadini, in quanto disponibili nella relazione della gestione della Giunta Comunale e nella relazione della revisione dei conti, allegata annualmente al rendiconto, mentre per l'andamento dei ruoli coattivi è disponibile e allegato al rendiconto il conto dell'agente di riscossione. Dunque, per dare due numeri, anche se poi rimangono poco significativi perché detti così, dunque, le entrate di competenza nel 2023 erano l'85,98%, nel 24 l'88,95%, nel 2025 l'86,89%. Trasferimenti correnti 2023 46,42%, 2024 67,23%, nel 2025 il 59,40%. Entrate extratributarie nel 2023 67,27%, nel 24 70,82, nel 25 72,30. Totale entrate correnti quindi nel 2023 80,41, nel 2024 84,70, nel 2025 81,10. Le entrate in conto capitale 2023 62,96, nel 2024 17,94, nel 2025 78,89. Quindi per un totale delle entrate finali che va nel 2023 un 41,75, passa un 68,65 nel 24, un 80,84 nel 25. Per quanto riguarda le entrate dei residui, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa vanno nel 2023 un 36,21, nel 2024 un 34,22, nel 2025 un 32,53. I trasferimenti correnti nel 23 sono 29,23%, nel 24 un 74,58, nel 25 un 64,23. Le entrate extratributarie nel 2023 un 23,77%, nel 24 un 38,34%, nel 25 un 31%. Come totale entrate correnti alla fine sono per il 23 un 30,46, un 39,89 per il 24 e un 34,21 per il 25. Le entrate in conto capitale invece nel 23 un 13,67, nel 24 un 39,91, nel 25 un 58,95. Per un totale di entrate finali che vanno nel 2023 al 27,24, passano al 39,89 nel 2024, e 46,67 per il 25. Per quanto sopra esposto si evince che per il comune di Cafasse non emergono particolari criticità future derivanti ai residui attivi. Se il consigliere Scarano ha bisogno di ulteriore delucidazione, c'è qua presente la dottoressa Aureli che è disponibile a fornire eventuali chiarimenti.
Chiedo solo gentilmente se si può avere una copia dello specchietto che ha appena detto il sindaco. Grazie.
Se vogliamo passare al punto successivo.
Grazie. Investimenti in nuova scuola media Angelo Brofferio, scostamento fra programmazione e attuazione. Il rendiconto 2025 mostra un significativo scostamento tra la programmazione definitiva degli investimenti e la loro concreta attuazione nell'esercizio. Il tema più rilevante riguarda il comparto scolastico, in particolare l'intervento sulla scuola media Angelo Brofferio, sul quale il riaccertamento evidenzia rilevanti reimputazioni al 2026. Il punto da approfondire non è soltanto perché l'investimento non sia chiuso nel 2025, ma quali fossero le previsioni operative per l'anno, quale sia oggi lo stato reale dell'intervento e se il quadro economico resti pienamente sostenibile rispetto a possibili aggiornamenti prezzi imprevisti, varianti o ulteriori oneri tecnici. Si richiama quindi l'attenzione sulla necessità che siano illustrati con chiarezza il cronoprogramma previsto per il 2025, le attività effettivamente eseguite nell'anno, lo stato attuale della progettazione e esecuzione gli importi slittati al 2026 e la valutazione aggiornata sulla tenuta economica dell'opera rispetto all'andamento dei prezzi, gli eventuali imprevisti alle varianti e gli ulteriori oneri tecnici. Grazie.
A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale numero 31 del 12/8/25, si è proceduto in data 9/9/25 a consegnare il lavoro all'impresa. Attualmente risultano completate le attività di messa in sicurezza permanente dell'area e sono in corso i lavori di demolizione delle strutture. In conformità al progetto operativo, il MISP, a seguito del completamento dei lavori di confinamento dell'amianto, i lavori sono stati sospesi per 56 giorni, in attesa del parere favorevole alla restituibilità del cantiere da parte degli enti ARPA e ASL. Attualmente il termine dei lavori, all'ordo della proroga che è stata appunto concessa di questi 56 giorni per questa sospensione, è stata fissata come termine al 15/11 del 26. Alla data odierna non sono previsti scostamenti dovuti agli imprevisti del cui è originario, fatta salva la necessità di provvedere allo smaltimento del terreno dello scotico superficiale anziché riutilizzarlo per una ricopertura finale, perché a causa della rilevazione della presenza all'interno di fibre amiantifere. Nel merito sono in corso analisi chimica e approfondimento al fine di definire sia il sito di destinazione che la quantificazione dei costi. Per quanto riguarda il quadro economico, rimane purtroppo ancora incerto il possibile incremento di costi in relazione alla situazione geopolitica generale, con particolare riferimento alle tensioni del Medio Oriente e dell'Ucraina, che potrebbero, sicuramente c'è la possibilità che generino un nuovo aumento dei costi dei materiali del settore edile, che al momento però attualmente risulta difficile stimare. Quadro economico abbiamo dato un anticipo all'azienda che sta effettuando i lavori di poco più di 540.000 euro. Non abbiamo poi ben capito questa domanda, mi permetta consigliere Scarano, perché i lavori dovevano iniziare nel 2025 con il termine già deciso nel 2026, per cui è normale che il costo venga, come dire, la somma venga divisa tra 2025-26 sostanzialmente.
Sì, si sta parlando anche del fatto che comunque potrebbe esserci un incremento dei costi, questo era più che altro riferimento importante.
Certo, sì, non è ancora prevedibile, pertanto non abbiamo una risposta certa su questo aspetto. Sicuramente un incremento ci sarà per quanto riguarda lo smaltimento della terra che abbiamo dovuto, che non possiamo utilizzare, quindi sicuramente quello. Però fin tanto che non avremo delle quotazioni che stiamo chiedendo non abbiamo numeri, insomma. Se vuol procedere con la domanda.
Sì, chiedo gentilmente copia anche di questa risposta, possibile. Targa, intitolazione campo di calcio comunale, motivazione della spesa, imputazione contabile, sequenza dell'operazione. La spesa per la fornitura della targa, per l'intitolazione del campo sportivo, compare nel rendiconto 2025 come residuo passivo mantenuto. Il tema è dunque pienamente interno al rendiconto e non può essere considerato estraneo o irrilevante ai fini del dibattito consigliare. Il profilo da attenzionare è perché tale spesa sia stata imputata nell'ambito delle funzioni generali di amministrazione, con quale motivazione specifica a carico del bilancio comunale e con quale coerenza rispetto alla sequenza amministrativa dell'operazione, anche in relazione alla tempistica della cerimonia di intitolazione al successivo impegno di spesa registrato a fine esercizio. Si ritiene pertanto utile che in sede consiliare sia chiarita la coerenza tra capitolo utilizzato, interesse pubblico specifico che giustifica l'onere a carico del Comune e cronologia tra evento, preventivo, affidamento, formazione dell'obbligazione contabile e presenza della targa sin dalla cerimonia di intitolazione del campo da calcio che risale al 5 aprile 2025.
Allora, premesso che questa amministrazione non ha partecipato personalmente, non ha partecipato come alla cerimonia, ma solo a livello personale, diciamo, quindi alla cerimonia di intitolazione del campo di calcio risalente il 5/4/2025, come detto da lei, che era sotto la gestione del commissario prefettivo.
Ma infatti, scusi, la interrompo, io non ho detto che voi avete partecipato.
No,
ho
no,
detto
ma era giusto.
Ho detto
visto
che io c'ero, l'ho vista, tutto lì.
Abbiamo Era giusto per sottolineare il fatto che comunque è qualcosa di avvenuto.
5 aprile non eravamo neanche eletti. Quindi.
Per quanto riguarda il capitolo di spesa utilizzato, per questo tipo di spese in genere viene utilizzato il capitolo 84.98, acquisto di beni per solennità, cerimonie, festività, eccetera, che al 31/12/2025 non aveva disponibilità. Quello che il consigliere Scalano ignora è che, a prescindere dalla denominazione assegnata ai capitoli 82.98 di imputazione della spesa e 84.98, appartengono alla stessa missione, programma e macroaggregato e hanno esattamente lo stesso centro di responsabilità, area di gestione e soprattutto piano dei conti del quarto livello, e pertanto al capitolo utilizzato appare coerente con la tipologia di spesa, peraltro di modesta entità, 800 euro, per l'acquisto della targa per l'intitolazione del campo sportivo comunale. Voglio ricordare che la convenzione tra il Comune di Cafasse e l'USD Cafasse Balangero, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del numero 35 del 30 luglio 2018, in cui lei già conosce perché all'epoca era assessore, non prevede la fattispecie oggetto di esame di perentato. In mancanza all'accordo tra le parti, spetta al comune sostenere la spesa in quanto simbolo di proprietà di identità pubblica. Sicuramente tutti i costi che poi ne deriveranno per la manutenzione saranno a carico della SD Cafasse, come menziona appunto l'articolo 4 della convenzione. Qualcosa che suona. Per quanto riguarda la cronologia degli eventi, vorrei precisare ancora che alla data della cerimonia di intitolazione né questa amministrazione ma neanche la dottoressa Aurelia era responsabile del servizio amministrativo o ricopriva l'incarico di vice segretario. La scelta di procedere con l'intitolazione del campo da calcio e di acquisire la targa sono stati presi dal commissario prefettizio, anche se non espressamente scritto nella deliberazione di indirizzo assunta con i poteri della Giunta. Il preventivo della spesa è stato trasmesso in data 6/3/2025 e accettato dal Comune il giorno successivo. Data la mancanza dell'impegno di spesa, la dottoressa Aurelia ha semplicemente provveduto, entro la data di chiusura dello stesso esercizio in cui è sotto l'obbligazione, a regolarizzare dal punto di vista contabile l'operazione assumendo idoneo impegno di spesa. A questo punto appare anche doveroso comunicare a questo consiglio che il consigliere Scalano, o il gruppo di minoranza, ha fatto in merito al presente punto apposita segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti. Tale circostanza si è appresa in quanto il revisore dei conti stesso ha comunicato la segnalazione al Comune per avere notizie. Nella segnalazione, oltre a quanto sopra esposto, il consigliere Scalano sembra voglia affermare che la targa doveva essere pagata dalla SD, questa è la spiegazione al punto precedente, che ha in gestione il campo da calcio, oltre a mettere in discussione la professionalità e l'integrità della dottoressa Aureli. Si ribadisce però che il campo da calcio è di proprietà comunale e solo il Comune può decidere in merito alla sua intitolazione. Appare poi scorretto anche verso i dipendenti interessati e del commissario prefettizio pro tempore inviare un esposto alla Procura della Corte dei Conti, tra l'altro non ne capiamo la motivazione, e fare contemporaneamente un'osservazione in sede di consiglio dello stesso tema senza menzionare l'esposto già inviato. A tal proposito, qualora la Corte dei Conti apra un fascicolo, verrà adeguatamente notiziato il merito come sopra esposto.
Tanto ovviamente nessuno ha messo in dubbio la professionalità della dottoressa Aureli. Quello che mi sembra non corretto, poi per carità, se voi mi dite che così io ne prendo atto, è la sequenza temporale. Ovvero c'è stata una richiesta per un'intitolazione, c'è stata un'altra richiesta da parte del commissario prefettizio alla prefettura per dedicare effettivamente il campo da calcio al medico condotto dell'epoca. Poi però, dopo l'installazione della targa, fra l'installazione della targa e l'assunzione dell'impegno di spesa è passato molto tempo. il pagamento è avvenuto ancora dopo. È questo che mi è sembrato strano, perché di solito non funziona così. Quindi la domanda è lecita. Dire che noi stiamo mettendo in dubbio, o io stia mettendo in dubbio quello che dice la dottoressa Aurelia, o meglio la sua professionalità, è fuorviante, è sbagliato, perché nessuno lo mette in dubbio. Mi sembra molto strana la sequenza temporale, tutto qui.
Okay, appunto come
quindi scusi, la domanda principale è se la targa era già presente.
La targa è stata installata
ad aprile, 5 aprile 2025.
Esatto.
Perché l'impegno di spesa risulta successivo?
Perché, come detto, la mancanza dell'impegno di spesa, la dottoressa ha semplicemente provveduto entro la fine dell'anno a fare il pagamento perché mancava l'impegno di spesa.
Perché mancava l'impegno di spesa?
Questo dovremmo chiederlo alla segretaria.
Perché evidentemente era intenzione della commissaria acquistare la targa. Ora, la convenzione... Chiedo scusa, siccome che non è la prima volta che sento dei rumoreggiamenti all'esterno dell'aula del Consiglio, possiamo farli cessare, signor Sindaco?
Sì, chiedo gentilmente di mantenere il silenzio.
Come? Ah, è spenta. Dicevo, ma perché, scusi, è vietato? Indipendentemente da tutto, c'è un divieto nel regolamento del Consiglio?
Non credo, però
è spenta, in ogni caso posso farvelo vedere, ma non c'è nulla nel regolamento che lo vieti. Detto questo, adesso ho perso il filo,
parlavamo del mancato impegno di spesa.
Come mai l'impegno di spesa è successivo? Perché poi, se andiamo a vedere la convenzione, dice che il comune effettivamente è responsabile della manutenzione straordinaria, il calcio della manutenzione ordinaria. Questo non ha nulla a vedere con la manutenzione, che sia straordinaria o ordinaria, è una richiesta della SD.
Allora, l'intitolazione è di un bene comunale, per cui anche qualora la convenzione dovesse terminare con l'attuale ASD e cambiare, rimarrà intitolato il campo.
Ma l'ha deciso il comune o l'ha deciso l'associazione?
Beh, dovrebbe chiederlo alla commissaria prefettizia, che aveva avuto.
Perché non gliel'avete chiesto voi prima di impegnare la spesa? Cioè, questa è la domanda, capisce? Andiamo a infilarci in questo discorso qua, poi, perché non si capisce chi ha voluto intitolare cosa, se l'USD Cafasse Calcio o se la commissaria o se
la
poi
commissaria
alla fine
ha deciso
voi
di intitolare il campo e l'abbiamo menzionato,
ma non di fare la spesa.
C'è la delibera di giunta per cui ha deciso di intitolare come comune il campo e quindi anche la spesa della targa.
No, non è quindi, no. La spesa della targa è un'altra cosa. Penso che il segretario me lo possa confermare.
Faccio intervenire la dottoressa Aurelia, che forse...
No, ma parliamo anche io e lei. Un conto.
Allora, faccio intervenire la dottoressa Aurelia, che è più tecnica.
La spesa, un conto è l'impegno del commissario. Sono due cose diverse.
Prego, dottoressa Aurelia, grazie.
Sì. L'impegno di spesa non so perché non è stato fatto, perché non competeva l'ufficio all'epoca, perché l'ufficio amministrativo non era il mio ufficio, io mi occupavo solamente dell'ufficio finanziario. È stato dato un parere di regolarità contabile alla delibera di giunta, perché si è parlato dell'acquisto della targa, anche se poi effettivamente non è stata menzionata in delibera, ma era assolutamente una decisione del commissario. Abbiamo a protocollo un preventivo che è arrivato il 6 marzo e una risposta del comune che accetta il preventivo con la tipologia di targa il 7 marzo, sempre a protocollo.
Sì,
sì,
però è un problema se non viene scritto in delibera, perché in delibera si scrive tutto, cioè si scrive se c'è un impegno di spesa, cioè se sì, non devo parlare con lei, con qualcuno dovrò parlare, dottoressa, cioè io ho rilevato un'anomalia e l'ho fatta presente. Mi volete far dire che è giusto quello che è stato fatto, la sequenza temporale è giusta? Non lo dirò, perché non è così. No, però è curioso questo metodo che c'è di andare a dire ma perché stai accusando? No, sto chiedendo il perché di determinate cose. Penso di averne il diritto, è giusto, no? Certo, io non le sto dando colpe.
Non c'era un impegno di spesa in bilancio, preventivo accettato.
Ok.
E quindi sicuramente è arrivata una fattura, visto che il lavoro era stato fatto su quella spesa. Un preventivo accettato dal comune, il preventivo che era stato tradotto dalla ditta diceva opzione A, opzione B, opzione B, opzione C, opzione D, uh-huh, con diversi posti, perché ovviamente erano state proposte diverse configurazioni di targa. E il giorno seguente il comune ha detto: perfetto, noi accettiamo l'opzione, adesso non ricordo sinceramente A, B, C, quella che fosse, per l'importo di euro 870.
Sì.
Al 31/12 l'impegno di spesa non è stato fatto dal responsabile del servizio amministrativo di allora in sede di chiusura dell'anno, per evitare poi di avere una spesa senza impegno, diciamo, a residuo nel 2026. È stato assunto dalla sottoscritta, che poi a fine anno era responsabile del servizio amministrativo, impegno di spesa. Quindi, se vuole dire che c'è un vizio procedurale, posso anche essere d'accordo con lei, nel senso che giustamente
fondamentalmente
la spesa
è
deve essere assunto, sì, prima della spesa, ma mettere in dubbio la questione che la spesa fosse voluta dal commissario o da chi è arrivato dopo, assolutamente no, è stata una scelta del commissario, purtroppo diciamo manca nella delibera di giunta, ma
no, però scusi,
tutti gli altri...
Scusi se la interrompo, lei mi dice mettere in dubbio che no. Sì, invece, perché non c'è scritto. Questo è il punto, cioè se c'è una delibera deve esserci scritto. Se non c'è scritto, giustamente io lo metto in dubbio, perché dico: chi è che ha deciso, chi è che ha voluto farla questa spesa? Il responsabile del servizio finanziario o... Come?
Se una delibera di indirizzo, gli dà come di indirizzo quella di intitolare...
Di intitolare,
ovviamente la targa e tutta la cerimonia è una conseguenza.
Dopo però non c'è qualcosa che dica il commissario ha deciso di pagare il comune ha deciso di pagare la targa. Nell'immediata conseguenza temporale non c'è.
Okay, però
quindi, c'è una richiesta di preventivo intestato al comune. È l'accettazione di un preventivo intestato al comune.
Sì, ma sulla delibera non c'è scritto. Quindi rimaniamo sempre, comunque, non importa. Possiamo andare avanti?
Procediamo pure.
Incarico all'ex segretaria comunale, rimborsi e verificabilità della spesa nel rendiconto 2025. Nel rendiconto 2025 compare una spesa corrente riferita ai rimborsi per l'incarico gratuito dell'ex segretaria, imputata alla segreteria generale su un capitolo di rimborso spese di accesso. Anche il riaccertamento conferma la presenza di un residuo passivo collegato ai rimborsi di viaggio per tale incarico. Il punto da porre non è quantitativo, bensì di regolarità amministrativo-contabile, copertura, correttezza del capitolo utilizzato, documentazione dei viaggi, coerenza tra natura dell'incarico e spesa iscritta a bilancio, oltre alle modalità con cui il Comune abbia verificato gli accessi e la rendicontazione. Si richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di chiarire come siano stati controllati gli accessi e la maturazione dei rimborsi in assenza di un sistema oggettivo di rilevazione delle presenze o di tracciabilità degli accessi e se la spesa sia stata imputata nel capitolo più coerente per la natura sostanziale.
Per quanto riguarda la regolarità amministrativa contabile dei rimborsi per l'incarico gratuito conferito alla dottoressa Lapaglia, segretario comunale in quiescenza, si rappresenta quanto segue. Innanzitutto, parlare di copertura della spesa in sede di rendiconto è abbastanza ridicolo, in quanto, come ha affermato il consigliere Scarano, risulta un residuo passivo nel rendiconto 2025. Questo vuol dire che nel 2025 è stato assunto idoneo impegno di spesa e pertanto la copertura della spesa c'è stata. L'imputazione contabile sul capitolo 70.98, rimborso spese di accesso al segretario comunale, appare coerente nonostante la denominazione possa essere un po' fuorviante, in quanto il capitolo presenta la seguente codifica di bilancio: missione 01, servizi istituzionali generale di gestione, programma 02, segreteria generale, macroaggregato 103, acquisto di beni e servizi e piano dei conti, U1.03020202002, identità di missione di trasferta. I giorni di presenza della dottoressa Lapaglia vengono controllati dall'ufficio ragioneria, che controlla le richieste di liquidazione presentate e protocollate. Pertanto di medesima entità, peraltro di modestissima entità, in media di 100 euro mensili circa, che consentono però all'ente di avvalersi del prezioso aiuto quasi gratuito della dottoressa Lapaglia, vista anche la mancanza di un segretario titolare e delle numerose e pesanti incombenze in carico agli uffici e alla vice segretaria dottoressa Aureli. Per i controlli degli accessi, inoltre, sono effettuati dal sottoscritto, il quale, rappresentando legalmente il Comune, ne ha piena facoltà e la piena responsabilità, e riguardo a questo mi sembra folle obiettare, perché metteremo in dubbio un pubblico ufficiale che sta solo conteggiando delle presenze di una persona che viene in Comune, quindi non credo...
Intanto non mi piacciono questi termini folle, ridicolo, nessuno mette in dubbio quello che lei dice, il problema, perché lei ovviamente quello che dice è oro, però nella pubblica amministrazione le cose vanno scritte anche, quindi soltanto la fiducia sulla parola non sta né in cielo né in terra. Siamo nella pubblica amministrazione, allora, se c'è da scrivere questa signora è stata qui 2 ore, 10 ore, 20 ore, lo si scrive, non c'è niente di strano, non è che io devo venire a chiedere a lei ogni volta quanto tempo è stata la dottoressa, quanti chilometri ha fatto, tempo... quante volte è venuta, cioè sto facendo degli esempi, sì. Non devo venire a chiederlo a lei, lo devo vedere dagli atti, questo è il senso.
Ci sono anche le autocertificazioni, nel senso che vale di fatto come autocertificazione nel momento in cui attesta la presenza, effettivamente avviene ovunque, anche tra noi segretari, ovviamente la dottoressa La Paglia non è più segretaria in quei centri.
Sì, però, poi trovo fatto, alquanto singolare che ci sia...
Qua, ma
sì, no, ma lei è segretario comunale.
Certo, certo.
Quindi però, trovo singolare che Comunica Fasse abbia...
Dalla norma,
sì, in ogni caso la dottoressa manda l'elenco dei giorni in cui viene del protocollo, sì, questo elenco, okay. E quindi avallato dal nostro consenso.
Si riuscisse ad accedere ai protocolli senza dover fare una richiesta ogni 6 mesi. Comunque, detto questo, è singolare che il Comune di Cafasse, cosa che non è mai successa tra l'altro, abbia un segretario, un vice segretario, una consulente esterna, cioè questa cosa è alquanto anomala, non è mai successo negli anni, quindi se io chiedo un qualcosa in più di scritto non penso di far peccato, se le dà fastidio posso evitare.
No, le dico che a protocollo ci sono le richieste di rimborso in cui sono specificati tutti, okay, i giorni in cui la dottoressa viene e verificati da noi.
Va bene, chiedo allora di mettere a verbale che vorrei averne una copia se possibile, grazie. Vado avanti?
Sì, grazie.
Volevo solo, posso dire una
cosa? Sì, certo.
No, volevo solo precisare che la situazione, il fatto che c'è un segretario, un vice segretario, una consule, è dovuta a un problema di sicuro di tutto il nord Italia, dove i segretari sono pochissimi, credo che lo sapete tutti. Purtroppo ognuno di noi segue più di 2, 3, 4 comuni, a volte anche una decina, e non è colpa nostra, nel senso che ovviamente il fatto che non ci siano segretari in Piemonte è un problema dovuto a livello organizzativo, centrale, ministeriale, nel senso che si fanno pochi concorsi, è un problema comunque che non riguarda il Comune di Cafasse, cioè, non è dovuto al Comune di Cafasse, ed è un po' così, ripeto, in tutto il Piemonte, non solo il Piemonte, anche Lombardia. E ovviamente il segretario a scavalco riesce a fare quello che può fare, nel senso che venendo poco davvero fa le giunte, i consigli e ovviamente le cose fondamentali. Dopodiché ben venga che in questo comune c'è un vice segretario, non tutti i comuni, diciamo, di piccola e media dimensione se lo possono permettere, qui ben venga che c'è, che dà una grossa mano, e la dottoressa La Paglia, ripeto, un incarico gratuito dove anche lei comunque bene o male dà una mano importante su alcune cosette, quindi è una situazione, diciamo, positiva il fatto che ci siano queste figure, proprio perché il segretario reggente non riesce a fare tutto quello che fa un segretario titolare, è così, ma non è né colpa mia né colpa del vice segretario né colpa di nessuno,
no,
è proprio
no,
una
mai.
Situazione ripeto, che riguarda il ministero, la prefettura, non ci sono segretari, purtroppo.
Questo è chiaro, ovviamente è una situazione italiana, non di Cafasse. La dottoressa La Paglia, però, è un ex segretario,
qui in comune non svolge la funzione di segretario, quindi il fatto che ci sia lei qui presente non dovrebbe cambiarci grosse cose a livello di segreteria in questo senso, no? Non ho ancora capito bene qual è il compito della dottoressa Lapaglia quando è presente in comune, per cosa viene chiamata, però mi dico, cioè, giustificare il fatto che sia qui perché comunque il segretario ha bisogno di una mano, il vice segretario ha bisogno di una mano, lei non ha delle funzioni apicali in questo senso, è una sorta di consulente esterno, giusto?
No, c'è la norma proprio che permette di continuare per un certo periodo,
sì,
con
ma non con una funzione di responsabilità apicale,
no, di consulenza.
Ok, quello che io mi stavo chiedendo poi era un'altra cosa: questo compito dura un anno e poi finisce o va avanti per tutto il mandato del sindaco? Perché anche questo c'è scritto da qualche parte.
La norma, se non sbaglio, prevede per un anno. Dopodiché tanti ex segretari che hanno voglia comunque di continuare lo fanno a titolo di volontariato. Io... Ci sono altri comuni che hanno dei segretari in quiescenza che danno una mano, ma ben venga che nella pubblica amministrazione italiana ci sono delle persone ancora che hanno voglia di lavorare gratuitamente nonostante siano in pensione, nonostante...
Sì, quindi... non è un lavoro se lo fanno gratuitamente.
Sì, lavorare nel senso di dare una mano.
Però cioè, sì, penso che la norma lo vieti proprio, cioè il fatto che vadano avanti oltre l'anno non è una cosa possibile.
Possono andare a livello di volontariato.
Di volontariato.
Senza nessun tipo di rimborso.
Una sorta di nonno vigile, insomma. Senza percepire più rimborso spese.
Senza percepire più nulla.
Quindi possiamo immaginare che la dottoressa Lapaglia dopo l'anno non venga più, perché a meno che non voglia spendere dei soldi.
Dipenderà da lei se vuol continuare a offrire un servizio di volontariato, perché no.
Ok. Un'altra cosa. I primi tre consigli comunali che ci sono stati qui a Cafasse, lei segretario non c'era, la dottoressa Lapaglia sedeva dietro la dottoressa Aureli e è stata vista interloquire in alcuni casi. All'epoca non aveva ancora un incarico ufficiale, mi sapete spiegare perché?
Ma a me pare che l'incarico ufficiale sia stato dato a luglio. Quindi dopo il primo consiglio che era qua, che gli abbiamo consegnato una targa, come ringraziamento per la... e da lì in poi è sempre stata come consulenza presso i nostri uffici.
È sicuro?
Sì, dai primi di luglio.
Sì.
Quindi questo, a parte il consiglio di insediamento in cui abbiamo dato la...
Nel primo targa. Consiglio di insediamento la dottoressa aveva la possibilità, la facoltà di interloquire con la vice segretaria?
Non ricordo se l'abbia fatto il primo consiglio, sinceramente.
Aveva la facoltà e la possibilità, oltre ad interloquire, di sedere dietro la vice segretaria?
L'avevamo fatta sedere adesso dove la dottoressa Aureli la prima volta, perché al termine avevamo dato la targa a lei come alla commissaria.
La commissaria non era seduta dietro la dottoressa Aureli, però.
No, la commissaria, mi perdoni, la
segretaria.
No,
ho capito. La segretaria.
È stata una scelta, non credo che sia una scelta.
Quindi adesso possiamo chiedere ai carabinieri che si siedano dietro di voi?
Non ne vedo il motivo per cui.
Neanche io vedo la necessità per la quale la dottoressa dovesse stare lì.
È un suo punto di vista.
Non
il
vedo la
diverso,
necessità
quindi...
per la quale la dottoressa dovesse discutere
allora,
insieme.
Allora, è un suo punto di vista, il nostro diverso.
Non è un punto
non la
di vista.
Finire,
allora
le chiedo,
signor sindaco, allora i verbali del 2025 nei quali la segretaria comunale interloquiva con la dottoressa Aureli sono validi? Perché non c'è stato scritto da nessuna parte che la dottoressa Aureli ha parlato con la segretaria.
Doveva farlo mettere a verbale al momento perché in questo momento io non ricordo che l'avesse fatto.
Segretario,
se al momento l'avesse mai fatto mettere a verbale,
anche se non è stato messo a verbale che la dottoressa Lapaglia
è... che nessuno vieti di chiedere un qualcosa, okay. Non credo che sia intervenuto ufficialmente.
Quindi,
almeno non so
no,
se
esatto.
Il presidente
no, non è intervenuto. Non è intervenuto.
La parola anche di un esterno lo può fare.
Non l'ha chiesto.
Solitamente,
non l'ha chiesto.
Non lo so.
Il Presidente del Consiglio, il regolamento prevede che si sospenda il Consiglio o anche che si faccia intervenire qualcuno per votazione.
Allora, le dico, se lei al momento l'avesse fatto mettere agli atti, a questo punto era dimostrabile. In questo momento io non ricordo, lei mi può dire il contrario, ma purtroppo...
Io all'epoca non sapevo se voi l'avevate presa come consulente o no, l'ho saputo.
No, non so cosa dirle, quindi.
Non sa cosa dirle.
No, se l'avesse fatto mettere agli atti...
Ha fatto degli interventi ufficiali.
Come?
Ha fatto
la dottoressa no.
E allora non vedo
no, ha parlato allora. Allora, se io adesso mi giro e mi metto a parlare con uno dei presenti fra il pubblico, io non lo posso fare, così come loro non possono parlare con me. Il senso è questo, il fatto che la ex dottoressa Margherita La Paglia fosse seduta dietro la vice segretaria Roberta Aureli e interloquisse con lei, lì c'era un ex ruolo apicale che stava parlando con una persona che comunque in quel momento aveva un ruolo apicale nel consiglio comunale senza che nessuno glielo chiedesse. Nessuno gliel'aveva chiesto. Quindi la mia domanda è: questo è pertinente? Può farlo?
La mia domanda è: all'epoca l'ha fatto mettere agli atti?
Sto facendo una domanda io, lei è pregato di darmi una risposta.
Le sto rispondendo, l'ha fatto mettere agli atti?
Non l'ho fatto mettere agli atti.
Quindi non vale nulla la sua parola di oggi.
No, che non valga nulla, abbia pazienza, non me lo dica. Non l'ho fatto mettere agli atti perché all'epoca io non sapevo per cosa era lì.
Va bene, comunque proseguiamo, perché giustamente, come dice il segretario Di Monte, non è oggetto del consiglio di oggi.
Se no, è oggetto del consiglio perché è dentro le osservazioni, quindi è oggetto del consiglio.
Assolutamente non in questo fattispecie. Andiamo avanti.
Questo lo dice lei.
Certo.
Mi mette tutto verbale, per gentilmente. La
viene messo tutto verbale registrato.
Lei non è il segretario, sto parlando col segretario, mi dia, abbia pazienza.
Le sto rispondendo, viene registrato il consiglio, sono io il presidente, quindi
allora,
è tutto agli
atti. Ho chiesto una cosa al segretario.
Lei
non è il segretario?
Non alzi la voce, se no la faccio accompagnare fuori.
Mi faccio accompagnare fuori.
Per favore, accompagni il consigliere Scarano fuori, grazie.
Metta verbale che mi ha fatto
certo,
accompagnare
sta
fuori. Certo,
perdendo di rispetto al presidente.
Che non ho mancato di rispetto a nessuno. Fino a prova contraria, fino adesso che vengo sbeffeggiato, scriva,
favore,
metta tutto
fuori.
Verbale, metta verbale che mi hanno accompagnato fuori.
Certo, grazie.
Via, chiedo che le osservazioni vengano allegate al verbale della seduta.
Le osservazioni sono una risposta orale, quindi non vengono messe a verbale. Cioè, vengono messe a verbale.
Ho detto che vengono allegate al verbale.
Quelle lette?
No, tutto quello che ho scritto.
Quello che ha scritto sì, ma se vuol lasciarlo che proseguiamo, possiamo anche proseguire. Se vuol lasciarlo sul capogruppo,
no, non c'è da proseguire.
No.
Va bene così. Anzi, io mi alzo.
Se il capogruppo vuol continuare le osservazioni, altrimenti passiamo al punto successivo. Grazie. Quindi il punto successivo è la terza variazione di bilancio e previsione del triennio 2026-2020. Ah, scusate, sì, dobbiamo votare il rendiconto. Quindi chi vota favorevole?
12 voti favorevoli. No. 9 voti favorevoli. No. Maggioranza. Contrari?
Contrari.
Astenuti?
Astenuti. Dobbiamo anche votare l'immediata eseguibilità, giusto?
Sì.
Quindi votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
9 voti favorevoli.
Astenuti?
2. Contrari.
Contrari. Nessuno. Grazie. Passiamo al punto successivo, la terza variazione di bilancio. Allora, sostanzialmente non c'è molto. Dunque, nella parte corrente c'è una diminuzione di alcune spese, tra cui le assicurazioni, che sono diminuite di circa 2.700 euro. C'è una minore spesa anche per quanto riguarda il personale ATA, che sostanzialmente erano il personale ATA che serviva le merende agli asili, che adesso con le nuove normative non può più servirlo, ma viene lasciato sull'armadietto, per cui c'è un risparmio di 1.912 euro. Poi abbiamo un recupero di 12.000 euro dai trasferimenti ai comuni dalla Convenzione Asili Nido, visto che abbiamo raggiunto l'obiettivo
avendo 5 posti disponibili approvati con la deliberazione del 10/3/2026 con l'asilo nido di Grange di Nole. Invece nella parte di investimento abbiamo una spesa di 58.500.000 euro che vengono utilizzati per incrementare quello che era il bando ricevuto dalla Regione per la sostituzione degli edifici della scuola elementare, che ammontava a, il quadro economico era di 210.000 euro, il quadro finanziario del bilancio scorso era di 195.000 euro e i soldi che arrivano dalla Regione sono 136.500. Il contributo regionale però non bastava appunto a coprire l'intera somma, subito si pensava di coprirlo con il conto termico 3.0, ma purtroppo è stata chiusa, non dico immediatamente ma in tempi rapidissimi, la possibilità di iscrizione al contributo 3.0 perché c'è stato un esubero di richieste, per cui risulta a nostro carico una copertura di 73.500 euro per coperta con gli oneri di urbanizzazione per andare a incrementare quello che è il contributo della Regione. Poi come avanzo di amministrazione impegniamo 1.000 euro per potenziare l'hard disk del server degli uffici perché è arrivato a essere pieno. Come dicevo prima, sempre degli oneri di urbanizzazione impegniamo 73.500 euro per gli infissi e abbiamo dovuto impegnare 640 euro per la restituzione di un... aspettate che mi sono perso la pagina... è stato richiesto una restituzione di 640 euro da una persona appunto degli oneri di urbanizzazione già versati. Poi impegniamo 11.640 euro per l'arredo urbano che vengono presi dall'avanzo vincolato da trasferimenti, che sono trasferimenti dati per opere appunto di urbanizzazione a livello di cioè impegnate su quello che è piazza e quant'altro e angoli verdi, e impegniamo 9.000 euro per l'intenzione di installare 2 ping pong di quelli in muratura nei parchi giochi, uno di Monasterolo e uno su quello di Cafasse. Quindi sostanzialmente questo è quanto. Se avete domande in merito, nulla. Possiamo mettere in votazione. Chi vota favorevole?
9 voti favorevoli. Sì.
Astenuti?
2.
Contrari? Nessuno. Dobbiamo votare anche qua l'immediata eseguibilità. Quindi favorevoli? Astenuti? Contrari. Il punto 4. Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli alimentari. La richiesta è arrivata dalla Coldiretti di assumere una posizione chiara e formale sul sostegno della trasparenza sull'origine degli alimenti della tavola del vero Made in Italy agroalimentare. La normativa europea sull'origine doganale consente oggi di attribuire la provenienza di un prodotto al paese in cui avviene l'ultima trasformazione sostanziale, anche quando le materie prime sono interamente di origine estera. Questo meccanismo, applicato al settore agroalimentare, produce effetti distorsivi molto gravi. Consente che i prodotti ottenuti da materie prime straniere possano essere presentati come italiani, alimentando confusione nei consumatori, generando una concorrenza sleale nei confronti delle nostre imprese agricole. Non si tratta di un tema tecnico, ma di una questione economica, etica e democratica. È in gioco il diritto dei cittadini a conoscere ciò che mangiano, è in gioco la dignità del lavoro agricolo, è in gioco la credibilità del nostro sistema agroalimentare e del legame tra cibo e territorio. Per queste ragioni, la Coldiretti chiede ai consigli comunali di approvare la deliberazione allegata, impegnando fondamentalmente il Comune a sostenere nelle sedi istituzionali competenti la modifica della disciplina vigente, affinché per i prodotti agricoli e alimentari l'origine sia determinata esclusivamente dal luogo di effettiva provenienza delle nostre materie prime. Ci sono stati anche dei servizi qualche giorno fa per televisione, appunto, che spiegano che se un alimento entra ad esempio dalla Germania e viene lavorato, semilavorato in Italia, essendo là l'Italia quello che poi lo distribuisce, lo etichetta, lo vende come italiano, che italiano non è. Quindi questo viene chiesto, lo mettiamo appunto in votazione. Chi è favorevole?
Scusa. Di tutti favorevoli?
Sì.
12 voti, anzi, 11 voti favorevoli.
Vabbè. Astenuti? Nessuno. Contrario? Nessuno. Okay. Qua non c'è l'immediata esibilità?
No.
Roberta, serve l'immediata esibilità anche qua, no? Ok. Allora, il punto successivo, che è il numero 5, c'era la risposta, l'interrogazione e risposta orale per quanto riguardava la variazione degli orari, ma con l'email che la consigliere Di Cabrero ci ha mandato, oltre a dire che era assente, ha chiesto se era possibile spostarlo, quindi chiedo a voi se siete tutti d'accordo, rimandiamo la risposta al prossimo consiglio utile in modo che ci sia lei presente. Dobbiamo fare qualche tipo di votazione o basta dichiararlo?
Tanto è assente, quindi...
Ok. Abbiamo solo più i comunicati del sindaco, la comunicazione del sindaco. Allora, desidero esprimere piena fiducia nella professionalità e nell'impegno del personale comunale, vero motore della macchina amministrativa. Riguardo all'azione della minoranza, ritengo che un controllo assiduo, se finalizzato a rallentare l'operatività degli uffici anziché indirizzare la politica, risulti poco costruttivo. Ringrazio il consigliere Scarano per il ferro controllo formale sugli atti di questa amministrazione, del segretario, del vice segretario e dei responsabili, che più che un controllo politico sembra diretto alla ricerca di formalità e cavilli che possono danneggiare il sottoscritto, l'amministrazione e soprattutto il segretario, i responsabili, i dipendenti e l'ex segretario comunale, la dottoressa Lapaglia, senza entrare nell'opportunità e nel merito delle pratiche delle amministrative più importanti. Questa amministrazione ha sempre cercato un confronto costruttivo con la minoranza, che però sembra limitarsi a esposti su fatti anche quasi irrilevanti. A Prefettura, a Corte dei Conti, e faccio riferimento tipo al rimborso spese del segretario, all'acquisto della targa che doveva fare al campo sportivo e non il Comune. Questo senza nessun confronto delle reali esigenze del Comune di Cafasse e dei suoi cittadini. Trovo inoltre improprio riferimento a fatti antecedenti all'attuale mandato, l'ho detto anche prima durante la spiegazione dei punti. Pur riconoscendo il diritto e dovere di controllo delle opposizioni, ritengo che questa non debba ripercuotersi sugli uffici, distogliendo i dipendenti dal loro lavoro per rispondere a continui quesiti, con il loro risultato di rallentare solo le procedure. Ringrazio le segnalazioni costruttive come quelle della consigliera Erika Brero, preziose per migliorare l'azione amministrativa e la qualità della vita dei cittadini. Dopo questa prefazione desidero fare dei ringraziamenti, desidero ringraziare molto tutti per l'ottima riuscita della fiera, soprattutto i nostri impiegati comunali che hanno fatto l'impossibile perché tutto funzionasse a livello di permessi, di installazione giostre, installazione di corrente temporanea e quant'altro, e soprattutto un ringraziamento a tutti coloro che hanno visitato la fiera, che con la loro presenza hanno creato un meraviglioso senso di comunità. Ringrazio poi tutti coloro che sono intervenuti l'altra sera durante l'incendio di Borgata Barra, quindi oltre l'arma dei carabinieri, naturalmente i pompieri, la vigilessa, l'ispettore Capo Borello per essere intervenuta anche fuori orario e tutti i ragazzi del maestrale che prontamente sono intervenuti per cercare di rendere tutta la situazione meno pesante sia per il traffico che per gli abitanti. Vi ricordo che venerdì 1 maggio si svolgerà la 42esima edizione della Corsa Cabianca e quindi non mi resta che ringraziare tutti i presenti, il segretario Di Monte, la dottoressa Aureli, l'ispettore Capo Borello, l'arma dei carabinieri e tutti voi che avete partecipato. Grazie. Il consiglio si chiude alle ore 20:29.